martedì 22 ottobre, ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Note Cose Città e questa è naturalmente la vostra radio preferita, Radio Onda Rossa 87.9, modulazione di frequenza. Come di consueto, i nostri contatti www.ondarossa.info, il telefono... Che c'è? Che c'è? Oh, non comincia. Se scorda le cose, ma dimmi te. Allora, 0649 1750, il telefono per mettersi in contatto con noi. E prima di cominciare io devo fare una piccola precisazione, una rettifica su un'informazione sbagliata della scorsa settimana nella nostra puntata sul cinema. A un certo punto abbiamo messo ad inizio puntata uno stacchetto, una sigla. Le trovate?
Trovate.
Meno male.
Ciao a tutti.
Un attimo, non ti ho ancora presentato, non salutare. Abbiamo messo una sigla e ho erroneamente detto che era la canzone che accompagnava una trasmissione che si occupava di presentare i trailer dei film in uscita. No, in realtà era la trasmissione che introduceva il film del lunedì sera, mi sembra, sulla Rai. E quindi insomma faccio mea culpa, però una mea culpa che al 50% condivido con te, Fabio.
Certo, giusto.
No?
Assolutamente.
Come dice il prete al matrimonio? Nella buona e nella cattiva sorte.
Certo.
E che diamine. Allora, se tu e il pennellone dei Navigli avete finito di sfottermi sui social network, io ti presento anche.
Vai, tanto io cerco di capire come funziona la cuffia, vai.
Vai, niente, devi parlare a te. Ciao Fabio.
Mi devi presentare, pensavo era un ciao Fabio, non è una presentazione, un saluto.
Oggi una puntata rischiamo il linciaggio, eh?
Oggi rischiamo il linciaggio, sì.
Abbiamo
preso una grande libertà e un grandissimo rischio.
Sì, grandissimo rischio. Vabbè, vai.
A parte che la fai da me anche dentro casa tra i dischi che stanno ancora baccagliando tra loro. Approfittando del fatto che spieghiamo di che cosa parliamo oggi, approfittando del fatto che il decennio si sta per chiudere, abbiamo pensato di giocare a stilare la classifica dei dischi più belli e più importanti appunto del decennio che sta per chiudersi. Abbiamo tenuto fuori il 2019 perché sarà oggetto di una puntata ad hoc a fine anno e perché c'è qualcosa ancora può uscire, anche perché c'è un po' di tempo per elaborare le tante belle uscite discografiche di... Insomma,
lo possiamo dire
tempo.
Che lo spunto è stata una canzone che tu ascolti sempre quando vai a fare jogging, che è Cosa resterà di questi anni 80 di Raff.
Certo, assolutamente, non ho nessuna vergogna, quindi
vai.
L'hai detto, quindi non è che possiamo dirlo, l'hai già detto.
Quindi cosa resterà, Fabio, di questi anni 10?
No, che cosa resterà di questi anni 10? Guarda, vabbè, tu già lo sai, però lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici, lavorandoci abbiamo, forse magari per qualcuno è ovvio, per noi non lo era così tanto, però lavorando e facendo selezioni, liste e listarelle abbiamo visto quanto peso occupa la black music, chiamiamola così, perché poi va al di là dei singoli generi, quanto pesa la musica africana in questo decennio, quanto ha pesato, quanto probabilmente continuerà a pesare negli anni a venire, e quindi questo ci ha portato a dedicare la prima parte della puntata appunto alla musica afroamericana, alla black music.
Nel senso più ampio poi possibile, perché insomma lo vedremo, no?
Nel senso più ampio possibile, sì. Poi una piccola nota di servizio per evitare sempre il linciaggio fuori: non sono i dischi più belli, o meglio, sono tutti i dischi che a noi piacciono tanto, però nella valutazione c'è anche l'importanza del disco, l'importanza, come misurare l'importanza di un disco, forse l'abbiamo misurata in termini di riscontro della critica, riscontro del pubblico, vendite e anche influenza che il singolo disco, il singolo artista ha avuto nei dischi,
o che avrà probabilmente,
che avrà e che ha avuto nei dischi a venire, ecco. Quindi questo è la premessa necessaria per evitare botte qui sotto a Via Orci quando usciremo tra un po'
Ammazza,
più di un'ora.
Non avete messo.
Me l'aspetto, assolutamente.
Vai.
Però cominciamo quindi, adesso visto che abbiamo 12 dischi, cominciamo con il primo disco insomma di questa direzione, è un disco di Gil Scott Heron. Il disco si chiama I'm New Year, uscito l'8 febbraio del 2010, quindi siamo proprio a inizio decennio, e per una singolare coincidenza, ne parlavamo prima, è perfetto come album per cominciare questa puntata, perché è un disco che...
Un po' un ponte, no?
Un ponte su quello che verrà dopo, e anche perché, come vedremo, tutti gli artisti che abbiamo scelto nella prima parte, quantomeno nella parte dedicata alla black music, sono tutti artisti che hanno ben chiaro cosa hanno alle spalle come tradizione musicale, tutti però guardano avanti e non si limitano a fare musica cosiddetta di maniera, cioè non si limitano a fare bene quello che già sanno fare, ma cercano di portare, di alzare l'asticella un po' più in alto. Disco Tiro, qualche informazione, anche se sommaria: scrittore, poeta, musicista, militante politico, autore di Inni Immortali, la canzone sua più, il suo pezzo più amato, più noto, certamente The Revolution Will Not Be Televised, e su cui ancora oggi si gioca, magari sostituendo la televisione con altri mezzi di informazione. E Giscottino è stato antitegnano negli anni 70 del rap insieme ai Las Poets, è stato fautore di un sound che ha sempre sfuggito a qualsiasi tipo di definizione, cioè quello che faceva era un misto di jazz, soul, funky, blues, spoken word, quindi insomma era difficile incasellarlo in un singolo genere. E lui, la sua stagione migliore dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista della notorietà, l'abbiamo appena detto, certamente quella degli anni 70. E dopo gli anni 70 che succede? C'è un lento e inesorabile declino, perché negli anni 80 ha fatto sì musica, ma non ha fatto nulla di così memorabile. Gli anni 90 sono assolutamente dimenticabili, però il peggio al povero Giscottino è capitato nel nuovo millennio. È finito in un tunnel di dipendenza dalla cocaina, ha purtroppo avuto numerose tragedie familiari e purtroppo ha dovuto trascorrere parecchio tempo in carcere. L'ultimo soggiorno in un carcere era abbastanza recente, nel momento in cui dalla luce a New Year, disco di cui stiamo presentando, disco che usciva a 13 anni dal lavoro precedente.
E tra l'altro, quando non era in carcere, povero lui, era in strada, perché ormai non aveva più, certo, pratica nulla, quindi faceva la vita un senza tetto.
I'm New Year, già nel titolo, I'm New Year è una canzone di Bill Callahan, e forse così non c'è niente di più lontano forse tra un autore come Bill Callahan e uno come Giscottino. Lui ha scelto di non solo di farne una cover, di rileggerla e stravolgerla, ma anche di usarla come titolo dell'album, e questo già I'm New Year, già sono nuovo qui, già dà il senso della voglia di riscatto che aveva. Purtroppo Scottino morirà poco più di un anno dopo l'uscita del disco, morirà in un ospedale di New York il 27 maggio del 2011. In carcere, poco prima di uscire, quindi prima di registrare l'album, incontra la persona chiave, quello che rende possibile il suo ultimo lavoro, che poi sarà tra i suoi migliori. Questa persona, questo incontro salvifico, è quello con Richard Russell. Richard Russell è un produttore musicale, il boss della XL. Insieme fanno un disco davvero, davvero grandioso. La voce di Giscottino non è più quella degli anni 70, è una voce d'offerta, è una voce di un uomo segnato sia nel fisico che nell'animo. Il disco è molto breve, non arriva neanche ai 30 minuti di musica, ma questa è la prova che non serve fare dischi di 95 minuti per fare un gran disco. Il terreno su cui la musica che fa è quasi fisica, sembra di poterla toccare, è reale, e il suono è scarno e noi abbiamo scelto come traccia.
La cosa bella, tra l'altro, scusa, perdonami, è proprio la capacità di stare sul pezzo della musica che fa in quel momento, quindi non è uno che è legato a quello che faceva negli anni 70, riesce proprio a prendere un po' tutta la scena di quel periodo, il trip hop, insomma.
Questa è certamente una sua cifra stilistica che ha sempre avuto, in questo certamente ha pesato molto Richard Russell. Quindi dicevamo, noi come scelta apriamo questa scaletta con la canzone che apre l'album New Year. La canzone è una rilettura veramente spaziale di un blues di Robert Johnson, Me and the Devil.
Me and the Devil per Gil Scott Heron, una delle prime uscite di questo decennio 2010-2019 a febbraio. E come per Gil Scott Heron, anche la prossima storia parte da lontano. Qui era il riferimento, era appunto a Robert Johnson. Adesso ci trasferiamo, facciamo un piccolo salto in avanti nel tempo, facciamo un salto in avanti nel tempo andando indietro nel tempo, però, perché siamo nel 1961, quando Richard Abrams, un musicista, fondava a Chicago la Experimental Band, ovvero una formazione di giovani musicisti che collaboravano con insegnanti e professionisti della didattica e si esibivano in concerti e attività nelle zone più difficili del ghetto di Chicago, del South Side. Da questa esperienza nasce nel 1965 la AACM, ovvero l'Association for Advancement of Creative Musicians. L'associazione aveva lo scopo di insegnare la musica ai bambini, e bambini, ragazzi, proponeva concerti nei centri sociali e nelle chiese del ghetto per coltivare i valori dell'orgoglio nero, della crescita culturale e della consapevolezza storica afrocentrica, per dare anche una prospettiva professionale rivolta alla musica contemporanea. È quasi una definizione, quindi ve l'ho letta così come viene riportata. La AACM creò quindi un fortissimo legame con la comunità, diventando la più importante e longeva associazione di musica al mondo contemporanea. Tra gli associati più famosi Roscoe Mitchell e gli altri Art Ensemble of Chicago e Anthony Braxton. Però anche nel nostro decennio il lavoro della AACM continua. C'è un'artista che vogliamo proporvi associata a questa organizzazione che entra di diritto nella nostra scaletta. Lei si chiama Matana Roberts, è una sassofonista molto grande, è una sassofonista di Chicago, appunto, figlia di due attivisti politici degli anni 70. Matana è un'artista veramente a tutto tondo, vive di arte, di musica, di poesia, danza, una passione per lo studio della storia della civiltà e della sociologia. Alle spalle ha anni di studi di strumento classico. Lei suonava, ha iniziato suonando il violino e l'oboe, e poi la scoperta del sax e dell'improvvisazione. Nel 2005 inizia a immaginare una monumentale opera che, secondo la sua idea, sarà divisa in 12 capitoli dal titolo Coin Coin, che ha l'intento di esplorare le tematiche storiche che indagano la memoria e le tradizioni degli africani d'America. Il tutto è narrato dalla lingua del jazz. In pratica un'opera che riprende quello che Duke Ellington 70 anni prima fece in un unico incredibile album, il capolavoro Black, Brown and Beige. Il riconoscimento che vogliamo dargli quindi non è tanto su un solo album, ma su questa opera, il cui primo capitolo è iniziato nel 2011 e qualche giorno fa è uscito il quarto. La canzone che abbiamo scelto è contenuta nel secondo capitolo, quello a nostro avviso, a mio avviso più...
Anche a mio avviso, a nostro, quindi era giusto a nostro.
A nostro avviso, uno dei più affascinanti, ma davvero sono tutti di altissimo livello. Io mi sono anche sentito già l'ultimo, devo dire, c'è un cambio di rotta verso sonorità un po' più post-rock, veramente veramente notevole. E questo secondo capitolo si chiama appunto Coin Coin Chapter 2 Mississippi Moonchild, e la canzone che abbiamo scelto è Amma Jerusalem School. Soltanto un'ultima annotazione che merita l'etichetta che ha scommesso in questo progetto, ovvero la Constellations Record, che è specializzata in musica post rock e sperimentale. È un'etichetta canadese e dichiara, questo lo trovate proprio sul sito, di avere una filosofia anticapitalista, antiglobalista e contro le grosse aziende. L'etichetta ha nel suo parco artisti anche il buon Colin Stetson,
che ha rischiato di finire scaletta, ma
ha rischiato seriamente.
L'abbiamo voluto bene e non l'abbiamo messo.
E propone anche, tra l'altro, la Constellation Records, la discografia di un certo Vic Chesnut. Ma la canzone che ci ascoltiamo è appunto di Matana Roberts, Amma Jerusalem School. Thank you.
thunder shook the ground. Be not afraid, and heard the master crying. Be not afraid of dying, the storm is passing over. Obituary Easter, white man built us a chapel, moved down to the Mississippi, went to the Baptist Church, Alma, Jerusalem School, Baptist, Zion, Chapel, AME, Methodist, and the heaven and joy in the center of return. There's some things I just can't tell you about, honey. I step on the stage one night, my heart went pity to Pat. I heard somebody say, whose little pretty girl is that? Joshua won the battle on Jericho, Jericho, Jericho. The daffodil's steady, the lily's tall and fair. All the children love me, so why should I care? 4 months of school, 4 months for sharecropper's children. October 1st to March 1st. 50 cents a day for chopping cotton, sun up to sun down. Honey's time is hard. Honey, times was hard. January 1949, I graduated when I was daddy. Bought me a ring and a picture and a yearbook. And I got my hair all fixed. Free hoe and dig grass around the cotton. May 1949. There are some things I just can't tell you about. We grew our own vegetables and daddy quilted too. But mama always said his stitches were too low. I sing because I'm happy, I sing because I'm free. His eyes on the sparrow and I know he watches over me. You'd have the bottom layer and the top layer, the cotton in between. And we just put it between these two big frames like a picture, honey. You know what I'm talking about, like a picture, honey. Hang it from the ceiling and work on it like a picture, honey. You know what I'm talking about, like a picture, honey. Mama didn't want me to go far. She said, don't go following no man, Leslie Emma, not Leslie May. My mama's name was Emma Gray. My mother passed away when she was 11. He gave the power of becoming.
E qui termina questa traccia, non c'è la sfumatura, il disco è in pratica come se fosse una traccia sola. Il suo stile di sax ricorda poi molto, magari che qui non si sentiva tanto, però diciamo c'è tanto Albert Tyler, c'è tanto Serra. Andiamo avanti col prossimo artista, tiriamo fuori subito il carico da 11, metto.
Vabbè, già questi giscottiro le madre Roberts, proprio un carico, proprio un due dei picchi non erano, ecco.
Arriviamo proprio alle vendite, quelle importanti.
Ah, perché certo, sì, questo piano sì.
Ci ha impiegato 14 anni D'Angelo per realizzare questo Black Messiah.
Cioè, più dei Tool?
Più dei Tool. Pensa se si incontrano Tool, D'Angelo e Colle del Fomento.
Pensa che ordina a cena. Vabbè, andiamo avanti.
Comunque, l'album precedente, Voodoo, era infatti del 2000, e questo Black Messiah è uscito con un entusiasmo, finalmente, di poter riascoltare questo grande artista dopo tanti anni, dopo quel capolavoro che era appunto Voodoo. Squadra vincente non si cambia, dice D'Angelo, eh? E infatti molti musicisti che hanno lavorato all'album precedente appaiono anche in questo. C'è Roy Hargrove, il grande trombettista morto lo scorso 2 novembre, c'è Pino Palladino poi, il bassista che dal 2002, se non sbaglio, è il frontman degli U, e l'amico Cast Love, batterista e fondatore dei Roots. Registrato tutto in analogico, su nastro, prevalentemente con strumentazione vintage. Questo D'Angelo ci tiene proprio a farcelo sapere.
E si sente pure.
E si sente pure, e in gran parte negli Electric Ladyland Studios, dove aveva già registrato anche Voodoo. Il disco è una miscela di un sacco di roba: pop, jazz, rhythm blues, soul, rock. Attinge proprio a secchiate dai lavori del P-Funk, dei Parliament Funkadelic, da Prince, come sentiremo nella canzone che abbiamo scelto, Marvin Gaye, Erykah Badu. Insomma, c'è veramente di tutto in questo, Black Messiah.
Di tutto e di più.
E c'è poi anche un altro aspetto musicale per cui questo Black Messiah è un perfetto proseguimento, insomma un completamento di quella che la black music è, ovvero anche una voce di popolo, voce di protesta. È un album politico, come lo erano i lavori di Gil Scottino degli anni 70, dei Public Enemy, un pochino
come Madonna Roberts, come l'hai appena
come
spiegato.
Madonna Roberts, insomma, lo avrebbe apprezzato anche il grande poeta, musicista e attivista nero Amiri Baraka, scomparso purtroppo a gennaio 2014, quindi in pratica un anno prima, visto che Black Messiah è uscito a dicembre. E lo capiamo subito che è un album politico, dalla foto di copertina, mani in alto, pugni chiusi, fotografati durante una manifestazione, e lo è anche ovviamente nel titolo, che ricorda il Black Moses di Isaac Hayes. Il titolo ce lo spiega D'Angelo stesso nelle note di copertina, vado a citare Fabio.
Cita.
Black Messiah è un gran titolo, è facile fraintenderlo, molti penseranno che parli di religione, altri salteranno la conclusione che io mi definisca un messia nero. Per me il titolo parla di noi, del mondo intero, di un ideale a cui ognuno possa aspirare. Dovremmo tutti aspirare a essere un messia nero. Parla della gente che è insorta a Ferguson e in Egitto, di Occupy Wall Street e in generale di una comunità che non ne può più e decide di cambiare le cose ovunque si trovi. Più che lodare un unico leader carismatico, l'idea è quella di celebrarle migliaia. E molti brani, non tutti, continua D'Angelo, hanno una connotazione politica, ma il titolo Black Messiah serve a includerli nel contesto più giusto. Il Black Messiah non è un uomo, è la sensazione che collettivamente siamo tutti quel leader. Noi abbiamo scelto di ascoltarci Sugar Daddy, ovvero la canzone che, lo sentirete, fa un chiaro riferimento a Prince. D'Angelo. We'll be right back. Mamma mia, che concentrato.
Sì, ma scendi dal tavolo.
Di ficaggine.
Balli benissimo, sei bravo, scendi dal tavolo.
Questa è sempre Nota Cosa Città, vi stiamo facendo sentire un po' di dischi di questo decennio che ci sono.
No, che un po' di dischi, vi stiamo facendo sentire i dischi più belli di questo decennio.
I dischi più belli senza possibilità di contraddittorio di questo decennio.
No, dai. Comunque, il capolavoro di D'Angelo esce a dicembre 2014, passano pochi mesi, neanche 4 mesi, il 15 marzo del 2015 esce forse il disco, almeno per quanto mi riguarda, più importante del, non perché lo faccio io.
Dai,
già,
ci sto.
Forse il disco più importante.
Te l'ho lasciato per anzianità.
Grazie.
Che sia detto.
Vabbè, questa è arrivata dopo, l'anzianità. Sì. Comunque sia, il disco è Two Pimpa Butterfly di un certo Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, quando licenzia Two Pimpa Butterfly, è già un nome affermato, il suo terzo album in studio, e quando esce, per dare l'idea anche del peso che ha avuto sul pubblico e non solo sulla critica ma proprio sul pubblico l'album, basti pensare che per un errore della sua casa discografica, la sua etichetta che è la Interscope, il disco è stato messo su Spotify e su iTunes una settimana prima dell'uscita. Solo sulla piattaforma di Spotify ha registrato in 24 ore 9,6 milioni di ascolti, e questo non ha poi pregiudicato nulla, perché il disco, quando appunto una settimana dopo è uscito nei negozi, è comunque schizzato in cima a tutte le classifiche statunitensi. E raccontarvi questo disco sarà un po' complicato, mi prendo un po' più di tempo, Ale, perché c'è un bel po' di e roba da dire che ci tornerà poi utile per il resto della parte dedicata alla black music. Allora, qui, come abbiamo già visto con G-Scott Tyrone, come abbiamo visto con Matana, Roberts e con D'Angelo, in questo disco, come in questi dischi che ho appena citato, in questi artisti, la tradizione della black music è parte essenziale, cioè l'album non prescinde da quello che, tutto quello che Lamar ha alle spalle, e la forma canzone, per come la immaginiamo, quella, la forma canzone tradizionale, qui è completamente superata, come era nel disco di Matana, anche se non è un disco jazz, e potrebbe essere anche considerato una traccia unica tutto l'album, perché di fatto non c'è mai uno stacco vero e proprio tra un brano e l'altro. Le canzoni prendono le direzioni più disparate e spesso sembra di assistere a improvvisazioni vere e proprie. Tutto questo rende Two Pimpa Butterfly un disco non probabilmente immediato, cioè immediatamente senti una cosa grande e bella, ma forse la grandezza, l'entusiasmo arriva quando riesci un po' a entrarci più dentro, quando penetri, come si dice, la sua complessità.
Come un film di Fellini.
Non lo so.
No, non lo so, manco io.
Fellini è abbastanza diretto, però grazie, prendo nota di quello che hai appena detto. Kendrick Lamar prende tutte le mosse del disco, tutto quello che ruota intorno all'album è tutto studiato al dettaglio, e ovviamente è studiato al dettaglio la scelta dei collaboratori, cioè i produttori delle singole tracce, gli strumentisti che chiama a raccolta per questo album. Due su tutti che sarebbero potuti comparire in questa lista e poi sono stati fatti fuori, Thundercat e Flying Lotus. E perché chiama nomi così importanti? Perché lui vuole che gli venga costruito un tappeto sonoro che non sia però solo di facciata, che non sia un semplice sfondo, diciamo così, ma lui vuole far davvero rivivere in tutto l'album il funk, il soul, il jazz, quello che diciamo prima, la tradizione profonda della black music. E in questa operazione lui riesce davvero a far fare uno scatto all'hip hop, cioè l'hip hop mai come in questo disco, almeno, e questo è sempre un mio parere, sembra un'evoluzione rispetto a quel passato glorioso di cui abbiamo appena parlato. Centrale nell'album, ovviamente, trattandosi comunque un disco di pop, e sono i testi di Lamar, e ovviamente la questione razziale è quella centrale, però lui non si limita, diciamo così, alla classica canzone di protesta, cioè non è interessato a quello, perché dentro la sua forma di protesta lui mette se stesso e mette tutta la comunità afroamericana, che non risparmia da critiche, cioè lui chiede direttamente alla comunità afroamericana, ai suoi fratelli, di fare di più, di impegnarsi di più, e lo stesso album che lui ha realizzato è la prova di quello che lui intende. Lui il successo, il grande successo l'aveva già in America, quantomeno l'aveva già ottenuto con l'album precedente, però lui non si accontenta e vuole andare oltre, vuole mettersi alla prova, cioè non vuole accontentarsi di quello che ha appena fatto. questo in parte spiega anche il dialogo che c'è alla fine dell'album, che qualche polemica l'ha suscitata, cioè il disco si conclude con un dialogo tra lui e Tupac, tra parentesi, Kendrick Lamar è di Compton, Tupac non è di Compton, ma è molto legato alla West Coast, a Compton, eccetera eccetera. E questa intervista, questo dialogo ovviamente è finto. E Lamar ha utilizzato una delle ultimissime interviste che ha concesso Tupac, anche una delle poche interviste che concedeva Tupac, mi sembra una TV svedese, e la monta immaginando un dialogo tra i due. Da molti, forse dai più anziani della comunità afroamericana, è stato, perché Tupac è ancora un gigante per la comunità afroamericana, è stato tacciato di presunzione. Forse sì, forse c'è un po' di presunzione, però allo stesso tempo, almeno questo è quello che hanno letto in tanti, c'è anche la presa di coscienza del bisogno di nuove figure di riferimento e del proprio ruolo, il suo proprio nella scena musicale contemporanea. Gli daranno ragione i fatti, perché poi poco dopo una canzone contenuta, una delle più belle contenute in To Pimp a Butterfly, All Right, verrà usata, di fatto diventerà l'inno, se si può dire inno, degli afroamericani nelle rivolte di Ferguson, già citate, e di Baltimora.
E poi tra l'altro, a maggior prova proprio del peso della Mara, c'è anche il fatto che avrebbe tranquillamente potuto entrarci anche con il disco successivo, no? Down.
Certo, è uno dei casi in cui avremmo potuto fare il bis e non l'abbiamo fatto. E concludo, Ale, anche il titolo e la copertina hanno un significato ben preciso. Come dicevo prima, Lamar non ha lasciato nulla al caso, e il significato del titolo è spiegato da Lamar nell'ultima canzone. Le persone sarebbero il bruco, vengono modellate secondo l'ambiente e la società in cui vivono, e molte volte vengono modellate in maniera deplorevole, però non servono scuse, perché una volta raggiunta la maturità, cioè lo stato di farfalla, cioè sono le singole persone che devono cercare di svoltare, cioè il cambiamento comunque inizialmente parte in un modo proprio, diciamo così, e questo è un messaggio ovviamente universale, che non si riferisce, che si estende, che va oltre la comunità afroamericana. E poi vabbè, questo per poi completare il discorso, anche la foto di copertina è legata a questo, cioè è legata al titolo e al significato dell'album, perché spesso, cioè adesso mi incarto, scusa, cioè, qual è la copertina? È un gruppo di neri, evidentemente, sì, che provengono dal ghetto, che bevono, mostrano soldi e ridono davanti alla Casa Bianca. Ecco, questo forse sa significare
lo sberleffo.
No, lo sberleffo è proprio quali sono i destinatari del messaggio che lui vuole mandare, quanto è molto, non è un credo legato minimamente a Obama, ma quanto è vicino lo scarto, quanto è importante la volontà, la voglia di cambiare, di cambiamento. Ok, scusa che mi sono dilungato e anche un po' incartato. Il disco, adesso lo sentiremo, si apre con un campione del cantante giamaicano Boris Gardiner, Every Nigga Is a Star. Every Nigga Is a Star è una canzone degli anni 70 con cui l'autore giamaicano Gardiner intendeva cambiare la percezione della parola nigger, ovviamente utilizzandola in senso positivo, cioè incoraggiando, per così dire, l'orgoglio black, nero.
E colonna sonora dell'omonimo film.
Grazie.
Prego.
Dopo l'intro parte la canzone che abbiamo scelto, sono attaccate, e la canzone Wesley Theory è incalzante la canzone, ma allo stesso tempo è molto molto cupa, molto cupa, perché il testo è una denuncia di fatto al denaro, al successo, al perdere di vista i propri obiettivi in favore della fama e dei soldi, e qualcosa di molto lontano poi da tanta parte della scena hip hop. L'ospite d'onore, io chiudo davvero, di questa prima traccia è George Clinton, appunto a segnare il legame con la tradizione, con tutto quello che è venuto prima. George Clinton era il leader dei Parliament, dei Funkadelic, il suo soprannome era conosciuto come il primo ministro del funk, e questo penso che toglie qualsiasi dubbio. Kendrick Lamar, Wesley Theory. Star, hey, who will remind that you admire? Every
slip through the cracks, hoping that you'll survive. Gather your weight, take a deep look inside. Are you really who they idolize? To pimp a butterfly.
Strobe lights in a room. Flash a little secretary bitch for the homies. Blue-eyed devil with a fat-ass mouth. I'ma buy a brand new Cuddy on Vogue's. Truck the hood up, two-time deuce flow. Platinum on everything, platinum on wedding ring. Married to the game and the bad bitch shows. When I get signed on me, I'ma buy a strap. Straight from the CIA, set it on my lap. Take a few M16s to the hood. Pass them all out on the black, what's good? I'ma put the cop to spot me by the White House. Republican run up, get socked out. Hit the press with a Cuban link on my neck. Uneducated, but I got $1 million check like that.
We should never cave, we should never cave. Niggas wanna go back home, bloody go back home. We should never cave, we should never cave. Niggas wanna go back home, bloody go back home.
Motherfucker, you can live at the mall. I know you're kind, that's why I'm kind. Don't have receipts, that's fine. Pay me later, wear those gaiters. Cliche and say fuck your haters. I can see the bottom in you, I can see the dollar in you. Little white lies, but it's no white collar in you. But it's whatever though, because I'm still following you. Because you make me live forever, baby. Count it all together, baby. They hit the register, make me feel better, baby. Your horoscope, you're the Gemini, two sides. So you better cop everything two times. Two coupes, two chains, two C-notes. And enough, but we know Christmas, tell them what's on your wish list. Get it all, you deserve it, Kendrick. And when you hit the White House, do you? But remember, you ain't passed economics in school. And everything in my Texas will deny how Wesley sniped your ass before 35.
Yeah, looking down is quite a drop. Looking good when you're on top.
We on top, you got it.
Metaphors, leaving metaphors metaphysically in a state of euphoria. Look both ways before you cross my mind.
We should never cave, we should never cave. Take us money, go back home. Money, go back home. We should never cave, we should never cave. Take us money, come back home. Money, go back home.
E lui era Kendrick Lamar. Noi in super ritardo ce ne andiamo a chiudere questa parte dedicata alla musica black con
solo lo so parlato troppo tu Kendrick,
ma non fa niente, dai. E con un ultimo artista, un altro insomma insieme a D'Angelo e Lamar, probabilmente l'altro nome forte del momento negli Stati Uniti, ovvero Anderson .Paak, il suo album Malibu del 2016, uno dei dischi a mio avviso più interessanti di questo decennio. Nato a Oxnard in California, nella contea di Ventura, non a caso i due album successivi si chiamano proprio i due album successivi, il penultimo e l'ultimo, si chiamano proprio Oxnard e Ventura. Un'infanzia e un'adolescenza particolarmente difficile a causa di una tragica situazione familiare. Lui è cresciuto con le tre sorelle che lo hanno avvicinato alla musica, al canto e a suonare la batteria. Nel 2011, già sposato e con una bambina piccola, è costretto a andare a vivere in strada per nascondersi dalla polizia che aveva scoperto la sua piantagione di marijuana. Ma Anderson .Paak fortunatamente crede molto in se stesso, grazie all'aiuto di alcuni amici. Nel 2012 riesce a farsi produrre un esordio discografico con lo pseudonimo di Brazy Lovejoy. Inizierà a farsi chiamare Anderson .Paak soltanto nel 2014, quando pubblicherà Venice, il suo terzo album, un disco ignorato un po' da tutti tranne che da sua maestà Dr. Dre, che si innamora della sua voce e della sua musica e lo coinvolgerà nel suo album Compton del 2015 insieme a un parco ospiti di tutto rispetto: Kendrick Lamar, appena messo, Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube e tanti altri. Con questa pubblicità, con la benedizione del dottore, nel 2016 arriva questo Malibu. La piccola biografia che vi ho raccontato, non tanto per impicciarsi della vita di quest'artista, serviva per dire che in questo Malibu c'è un po' tutto questo, un disco molto intimo. Le 16 tracce che lo compongono ripercorrono la sua vita, i problemi col gioco d'azzardo della mamma, la tossicodipendenza e la morte in carcere del padre. Musicalmente tracciano, a mio avviso, un po' una linea, un denominatore tra l'hip hop, il rhythm and blues e il soul, e quindi conclude egregiamente questa trilogia che abbiamo iniziato con Black Messiah del 2014 e Pimp a Butterfly del 2015. La voce di Anderson .Paak è incredibilmente bella, sofferente. La traccia che apre l'album è una di quelle cose che, a mio avviso, ti rimette in pace col mondo. Si chiama The Bird, da Malibu, Anderson .Paak.
A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. I'm repping for the longest cycle. My uncles had to pay the cost. My sister used to sing to Whitney. My mama caught the gambling bug. We came up in a lonely castle. My papa was behind them bars. We never had to want for nothing. Said all we ever need is love. We see the same thing. We sing the same song. We feel the same grief. Same blood. You grew up in the home beside me. I always had a friend to call. How could I make it here without you? I pray I leave before you go. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now my look was taking over me, couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do.
Was a goner. E dopo Anderson .Paak noi restiamo sempre negli Stati Uniti, usciamo un po' da questa sfera black. Classe 1900.
Entriamo nella seconda parte.
Stiamo
veramente.
Stiamo veramente in super ritardo, ma chi se ne importa? Lo facciamo con un artista che, diciamo, musicalmente non troverà un seguito nella nostra scaletta, ma ci tenevo molto a mettere questo disco, mi è piaciuto veramente molto. Lui è classe 1990, si chiama Nicolas Jaar, è un DJ, un compositore newyorkese di origini palestinesi e cilene, che a inizio decennio, e quindi appena ventenne, lavorava come disc jockey in vari club della città. Malgrado la giovane età, Nicolas Jaar ha le idee già chiarissime sul suo futuro. Il lavoro da DJ di musica prevalentemente house gli va abbastanza stretto, quindi nel 2011 decide di creare un disco per tutte quelle persone appassionate di musica, dice lui, che non comprerebbero mai un album uscito con un'etichetta dance. Il disco che ne esce fuori è questo Space is Only Noise, e io ve lo assolutamente consiglio caldamente. Un disco, per quanto mi riguarda, veramente un piccolo gioiello che esplora tanti territori. Ci sono omaggi al jazz etiope, lui è un grandissimo fan di Murato Ascate, all'ambient, al mondo della dance sicuramente, ma tutto ruota intorno all'elettronica. Ci sono tantissimi suoni, lo ascoltate in questo brano che abbiamo scelto, e tanti strumenti che compaiono, che entrano, escono nella, insomma, all'interno delle 13 tracce che compongono questo album e di debutto. Nicolas Jaar, il disco si chiama Space is Only Noise, la canzone che abbiamo scelto si chiama Colomb.
Stacca bene. Ale, veramente stiamo tanto in ritardo. Quindi vabbè, siamo nella seconda parte, abbiamo esaurito la parte dedicata alla black music. Ale ha messo il suo intermezzo con tutto il bene del mondo possibile di musica elettronica, e l'artista con cui adesso continuiamo questa scaletta che ricordiamo stiamo dedicando a quelle che secondo noi sono le uscite più belle e importanti del decennio che sta per chiudersi, appunto ora è il turno di PJ Harvey. Il disco è Let England Shake, il disco è uscito il 14 febbraio nel San Valentino del 2011, e questo è l'ottavo album di Polly Jean, e mai come in questo caso l'abusatissima espressione Ale, album della maturità, è super lecito da...
Pensavo che stessi dicendo album della Madonna.
Della maturità, è super lecita da utilizzare. La rocker aspra è fantastica, per carità, ma aspra degli esordi al compimento dei 40 anni, perché questo è il primo disco. Il disco esce quando lei in realtà ne ha 41. È diventata una cantautrice a tutto tondo, riflessiva, che soprattutto ha imparato a manipolare l'irrequietezza che sempre l'ha contraddistinta per farne narrazione. Let England Shake è stato registrato in una chiesa, questa è una curiosità che però mi ha colpito da quando uscì l'album. Con lei suonano John Parish, Flood e Mick Harvey, che di fatto da allora ha abbandonato i Bad Seeds di Nick Cave per continuare a lavorare con Polly Jean. Let England Shake è allo stesso tempo qualcosa di vecchio e di nuovo, è un concept album nella accezione più classica possibile del termine, un concept album come quelli che si facevano tra i fine 60 e inizio 70, cioè quando gli LP non erano più, avevano smesso di essere una collezione di tanti singoli di successo, ma volevano conquistarsi una propria dignità artistica, appunto legando i brani uno all'altro. Il concept di questo album, cioè il filo rosso che lega tra loro tutti i brani che lo compongono, è la guerra. Quindi diciamo l'oggetto del concept album non è così originale, però è originale come lei, quello che tira fuori PJ Harvey, che poi più che la guerra, quello che interessa a lei sono i cicli, l'eterno ritorno, i cicli dei conflitti che spesso lo vediamo anche oggi aprendo, sfogliando un giornale o aprendo, insomma, o guardando un telegiornale, vediamo che riguarda spesso gli stessi luoghi in tempi magari differenti, ma i luoghi sono quelli, e se sono sempre gli stessi luoghi e differenti i tempi, spesso ricorre anche lo stesso aggressore. Lei in questo caso ovviamente è indirizzata al nostro mondo, al mondo occidentale, al mondo che ha voluto colonizzare il resto del mondo, e in particolare lo dice già dal titolo, il disco è rivolto alla sua Inghilterra, che in termini di colonialismo e imperialismo non ha da imparare niente da nessuno, ahimè. Let England Shake è un disco che rinnova totalmente il genere di protesta, e lei riesce a fare un disco senza essere mai di questo tipo, intendo, senza essere mai retorica, e riesce ad arrivare veramente a un carattere di universalità di tante diverse storie che poi formano la storia con la S maiuscola. La canzone che abbiamo scelto si apre con il campionamento di una tromba che suona la donata, e i campi, questo recita il testo, i campi non vengono più arati con gli attrezzi agricoli ma con carri armati e con le marce dei soldati, i frutti della terra sono bambini orfani e deformi. PJ Harvey, This Glorious Land.
Del resto una puntata sul decennio, come la fai a fare col tempo risicato, no?
Così, giusto questo. Dai. Magari una cosa che dovremmo imparare, che non so se interessa molto le persone che ci stanno ascoltando, è che magari se mangiamo qualcosa prima forse non sarebbe una cattivissima idea, ma anche quella sostanza trasparente chiamata acqua potrebbe essere utile alla causa. L'acqua. Vabbè, comunque andiamo dall'altra parte dell'oceano, ce ne andiamo negli Stati Uniti, e in questa nostra lezione sulle uscite più importanti del decennio abbiamo, entrano di diritto, secondo noi almeno, i Parquet Courts, originari del Texas ma newyorkesi d'adozione, sono per distacco la miglior band post-punk in circolazione dal 2013, data quando è uscito il loro primo album, ad oggi non hanno sbagliato nulla e soprattutto sono riusciti sempre, disco dopo disco, a rinnovarsi ma restando legati. Anche qui forse c'è, è diverso rispetto a quello che abbiamo detto prima sulla black music, ma c'è sempre un legame forte che hanno con il passato, un legame che però non gli impedisce di essere originali. Cioè qual è il legame dei Parker Scorsese? Il legame che lega a doppio filo sia alla New York proto-punk dei Velvet Underground sia a quella dei primissimi Sonic Youth. Addirittura in certi frangenti possono ricordare, e restiamo sempre dentro il perimetro di New York City, i primissimi Strokes. E a questi nomi poi negli anni la critica si è divertita ad aggiungere altri riferimenti, altri gruppi che hanno influenzato la band: Talking Heads, Minutemen, Wire, Modern Lovers. Tutto verissimo e tutto, ascoltandoli le influenze si sentono, e come, però come per magia il risultato è sempre solo soltanto Parquet Courts. L'album che abbiamo scelto come il migliore della loro discografia è il loro secondo, Sunbathing Animal, e pubblicato il 3 giugno del 2014. Rispetto al loro disco d'esordio Light Up Gold, hanno certamente tolto qualcosa in potenza, in aggressività, ma hanno aggiunto in ampiezza, se così possiamo dire. Però la cosa fondamentale è che è rimasto il grandissimo divertimento, il loro si sente nel suonare, il nostro come ascoltatori. È stato molto dura per noi scegliere la canzone da farvi ascoltare, anche perché la band ha due autori straordinari, uno Andrew Savage e l'altro Austin Brown. Abbiamo scelto quello che hanno scelto loro stessi come singolo di lancio dell'album, Black and White, Parquet Courts.
Che pompa.
Boom.
Che
sì.
Pompa.
Torniamo dallo stesso.
Tocca sbrigarsi, tocca farla così.
Tocca farla così, sì, purtroppo.
Vabbè,
se sei d'accordo, prendiamo l'aereo, torniamo un'altra volta in Inghilterra, come dove eravamo prima con Paul Leggini, con PJ Harvey. Però una breve premessa: sempre lavorando a questa puntata, come abbiamo detto all'inizio, cioè che ci siamo accorti del peso che ha avuto in questo decennio come qualità di uscite discografiche, tutta la musica e black, la musica, la scena, forse sbaglio a dirlo, comunque. La musica afroamericana. Un altro fenomeno importante che forse emerge più negli ultimissimi anni è la rinascita, se così possiamo dire, del punk nell'accezione più ampia possibile del termine, nel Regno Unito, non solo in Inghilterra, ma anche
il free jazz punk inglese, che tanto piace a Battiato, no?
No, comunque è veramente un dato che emerge. Noi abbiamo scelto come capofila di questo, c'erano tanti nomi in ballo, però come capofila di questa rinascita del punk abbiamo scelto un gruppo che molti di voi certamente amano, sono gli 3 for Moods. Il disco che abbiamo scelto è il loro album del 2014, è uscito il 19 maggio del 2014, che si chiama Divide Exit.
Venuti in Italia, tra l'altro, qualche mese fa, o sbaglio?
Sì, ma sono venuti più volte in Italia.
A Milano, forse.
Ma anche a Roma sono venuti, adesso non vorrei dire, 2016,
recente proprio.
Anche a Roma. Sul perché poi, ci siamo incuriositi, il perché abbiamo assistito con i Tiro Morse e altri alla rinascita del punk. Buone ragioni, adesso senza fare sociologia da pianerottolo, però probabilmente le ragioni vanno cercate nella crisi economica partita nel 2008, nella crisi della middle class inglese e non solo inglese, e soprattutto e anche anzi in quel fenomeno che tutti conoscete, di cui si parla tanto e che si chiama Brexit. E i Tiro Morse è un duo proveniente da Nottingham, che basta guardare in faccia, non so se l'avete mai visti, sembrano presi dal cast di Trainspotting e portati su un palco. Per provarli a descrivere musicalmente, prima di ascoltarli, per chi non dovesse conoscerli, provate a immaginare un incrocio tra i The Streets e i Fall, basi super scarne di tastiere, linee di basso sintetiche, sporcizia, vera sporcizia strumentale, ma senza nessun richiamo industria, proprio sporcizia vera e propria. E poi soprattutto il testo che viene letteralmente vomitato usando una tecnica di cui non ricordo il nome, qualcosa che tipo speech sang o qualcosa che suona simile, è un misto di fatto tra il cantato e il parlato. C'è una differenza però col punk, almeno una differenza per quanto il punk, quello in senso stretto, quello che possiamo legare alla stagione di fine anni 70, cioè se il punk portava con sé una ricerca stilistica precisa e pianificata comunque a priori, seppur in antitesi col sistema vigente, quella dei 3 for Moods è proprio neuralismo duro e puro, cioè i due inglesi non cantano la loro ribellione al Regno Unito, non si sentono, non la cantano dall'alto della loro estraneità, loro sono proprio immersi dentro il sistema, sono impantanati dentro il sistema, lo conoscono, lo abitano, lo vivono, e per questo forse riescono a raccontarlo così bene. E l'album, l'ho detto, è Divide and Exit, 14 brani brevi e diretti, strumenti acustici mixati con beat elettronici, ritornelli che ti entrano immediatamente in testa al primo ascolto. La canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare è il primo singolo dell'album e si chiama Tied Up in Knots.
Looking 20p in the 10p mix. Crab eyes and not the lonely little DJ with no fucking life. Weebix, England, fucking shredded wheat, Kellogg's, cunts on bleaches, Arcock, the green light don't stop. The shit homegrown dealers of Berlin begging for lolly, and it's beautiful how the privilege still let them in. Tied up in knots. Shit. And then the dealers tipped up. Tied up in knots. Shit. And then the dealers tipped up.
Allora, Nesle for Mozza, hanno da queste città. Allora, andiamo avanti perché, come abbiamo già detto, siamo in super ritardo, però insomma andiamo avanti con un disco di cui già abbiamo avuto modo di parlare, ovvero quello degli Alabama Shakes, che si chiama Sound and Color, disco del 2015. Il nostro è anche un omaggio a una delle più belle voci, lo possiamo dire, voci del secolo finora.
Certo, assolutamente. Porca miseria, nel millennio possiamo dire addirittura.
Una delle belle voci del
che
millennio.
Che poi è vero, è una voce incredibile.
Ovvero quello della frontman Brittany Howard. Questo disco appunto del 2015 è il secondo lavoro per questo gruppo americano dell'Alabama, dopo l'esordio con Boys and Girls, nella quale abbiamo avuto modo di conoscere le sue incredibili doti vocali, a cui auguriamo non pesino i paragoni con Etta James e Janis Joplin, quindi speriamo che ci riserverà altre perle. Tra l'altro il suo disco di esordio l'abbiamo passato proprio qualche settimana fa. Ma con questo Sound and Color il gruppo alza notevolmente l'asticella, il sound si rinnova dal rock rhythm and blues più tradizionale dell'esordio e si trasforma, come lo ha definito la stessa Britney, in un mix di blues, funk, di Prince, di Black Keys. Lei si era stufata di fare quella roba, ha detto voglio fare un disco come piace a me, il tutto registrato tra un'incisione e l'altra in studio ascoltando Superfly di Curtis Mayfield. La bellezza di Sound and Color sta anche secondo me nel fatto che il disco arriva subito, ma lo si apprezza nei particolari ascolto dopo ascolto, però insomma già dalle prime note, se non lo conoscete, vi potete fare un'idea. Il disco è prodotto e distribuito dalla Rough Trade Records. La traccia che abbiamo scelto si chiama Give Me All Your Love. Loro sono gli Alabama Shakes e l'album è Sound and Color. Che voce, porca paletta. Pensa a ascoltarla mentre si fa la doccia.
No, a me sta ascoltando dal vivo, magari in un locale a pochi metri da te.
Lei tra l'altro ha detto, dice, che mi fanno sempre suonare in posti molto grandi, ma io, cioè, la mia voce è adatta per i piccoli club.
Ma non, tutte le voci
no, belle, però adatte, lei, no, lei di se stessa preferisce quell'atmosfera lì.
Te ne prendi le responsabilità di quello che stai dicendo.
Vai,
siamo quasi alla fine, dai, la penultima canzone nella lista dei dischi e degli artisti
da portare nel nuovo decennio.
Insomma, sì, dai, tra quelli che hanno caratterizzato il decennio che sta
Madonna
per chiudere.
Mia.
Non ho detto nulla. Vabbè, certamente almeno abbiamo scelto Will Toledo, che è più conosciuto probabilmente col suo nome d'arte, nome un po' suo, un po' del gruppo. Non è mai chiaro questo passaggio. Comunque Car Seat Headrest.
Tipo Bon Jovi o Santana.
Non l'ho capita, poi me la spieghi. Vabbè, più tardi. Comunque Will Toledo, la storia attraversa tutto il decennio, anche se poi il suo primo disco esce nel 2015, ma il primo disco di canzoni originali, adesso spiego perché, esce nel 2016. Lui attraversa tutto il decennio perché lui, diciamo che incarna nella sua biografia proprio la parabola tanto cara alla narrazione americana, cioè quello del self-made man. Lui è un tizio, un nerd, diciamo, in senso buono, un ragazzo pieno di talento, pieno di creatività, che scrive canzoni su canzoni, le canzoni poi le scrive sul sedile posteriore della macchina. Da qui nasce Car Seat Headrest, che letteralmente significa poggia testa del sedile della macchina. Insomma, le registra, le scrive lì, le registra in cameretta e comincia a pubblicarle durante gli anni 10 in maniera abbastanza compulsiva su Bandcamp. Diventa un piccolo fenomeno perché comunque le qualità ci sono, e quindi comincia, la rete gli fa da amplificatore e il passaparola è forte quanto basta per arrivare niente poco di meno che alle orecchie della Matador, che subito lo prende con sé nella scuderia. Quindi lui, diciamo che è fortunato, non lo so, ha tante qualità, comunque realizza in maniera abbastanza serena, senza troppa fatica, il suo sogno. Poi però in questo momento lui poi deve fare conti con una realtà del tutto diversa da quella in cui era abituato, quindi nessuna approssimazione, niente più logiche da do it yourself. E quindi nel mentre l'etichetta dà le stampe, un compendio di tutta questa sua prima produzione, quella da cameretta, e con un disco bellissimo della variante che si chiama Tints of Style,
alla Daniel
Johnston, che esce nel 2015, lui intanto, dicevo, comincia a confrontarsi con una backing band vera, comincia ad andare in un vero studio di registrazione, ha un vero produttore a cui confrontarsi, gli mettono, insomma, un produttore importante, perché lui lavora con Steve Fisk, che è un guru della scena di Seattle è la città in cui lui sceglie, in cui andrà a vivere, lascia la Virginia e appunto tra le grandi città che poteva scegliere sceglie Seattle, probabilmente anche sull'onda del rapporto che nasce con Fisk, e cambia tutto, cambia anche un po' il suo sound, il suo rock da cameretta, e si trasforma lavorando con un produttore e con una band vera in un indie rock di chiara matrice 90s, cioè che si rifà in maniera abbastanza netta agli anni 90. Quello che non cambia è la sua qualità, la sua destrezza, perché riesce a suonare pezzi molto tirati, molto duri, molto tesi, nello stesso tempo i suoi album, che poi ne ha fatti altri, hanno anche episodi molto slagger, molto, insomma, più divertenti e divertiti. E il disco che abbiamo scelto, quello che ho spiegato finora, è Tints of Daniel, esce nel 23 maggio del 2016, e questo è di fatto la sua consacrazione definitiva, ed è abbastanza incredibile. In pochi mesi, insomma, lui passa dall'essere, in un paio d'anni scarsi, passa ad essere un gioiellino da Bandcamp, cioè un gioiellino lo-fi, al leader di una rock band che sta in un tour mondiale, ospite in tutte le rassegne, nei festival più importanti che si organizzano in tutte le estati da un po' di anni a questa parte. Su quale pezzo scegliere non c'è stato il minimo dubbio. Drunk Drivers, Killer Whales è un pezzo enorme che secondo me uno fa un pezzo del genere potrebbe anche
Ciao,
a testa alta. È davvero un pezzo magnifico che lascia il segno. Car Seat Headrest, Drunk Drivers, Killer Whales.
In the backseat of my heart, my love tells me I'm a mess. I couldn't get the car to start. I left my keys somewhere in the mess.
It comes and goes in plateaus. 1 month later, I'm a fucking pro. My parents would be proud. On the floor, forget what happened in the morning. There are notes in your handwriting, but you can't make it up. We are not a proud race. It's not a race at all. We're just trying. I'm only trying to get home. Drunk drivers, this is not a good thing. I don't mean to rationalize or try and explain it away. It's not okay, drunk drivers, it's too late to so easily stripped away. But if we learn how to live like this, maybe we can learn how to start again. Like a child who's never done wrong, who hasn't taken that first step. We are not a proud race. It's not a race at all. We're just trying, I'm only trying to get home. Drunk drivers, put it out of your mind. Perish the thought, there's no comfort in responsibility. Drunk drivers. Not too late, turn off the engine, get out of the car and start to walk. Drunk drivers.
It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Kill the will, kill the will. It doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. It doesn't.
Carsit Edurest, ne siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Finalmente
abbiamo scelto 12 album per rappresentare questo decennio musicale. E niente, dobbiamo chiudere, la chiusura l'affidiamo a un artista che personalmente non so se, insomma, se farà scuola, perché comunque fa una musica molto personale, molto intima, però il suo album, secondo me, Fabio caro, è veramente un capolavoro.
Anche secondo me, Ale caro.
E lui si chiama Daniel Bloomberg, che dopo una serie di progetti quasi tutti naufragati nel giro di breve tempo si mette in proprio, e così a soli 27 anni, perseguitato purtroppo dai disturbi psichici che lo costringono a diversi ricoveri e da disavventure anche sentimentali, questo giovane talento inglese si ritrova col morale a terra e si ritrova anche col suo produttore in luoghi sconosciuti e sperduti del Galles per registrare il suo primo album solista. Quello che ne esce, come ho anticipato, è personalmente veramente un disco incredibile, un disco intimista, sofferto, fragile, a tratti quasi commovente, violini distorti, armoniche, improvvisazioni chitarristiche quasi da free jazz che contrastano con le armonie molto delicate del pianoforte. A coronare il tutto, la voce sofferta di Bloomberg, che in pratica non fa altro che rovesciarci addosso tutta la sua inquietudine, il suo malessere. Un esordio questo Minus, e questo è il titolo dell'album uscito nel 2018, che lascia immaginare una carriera, mi auguro, quantomeno eccezionale. Bloomberg tra l'altro è anche venuto in Italia qualche mese fa, a marzo.
Tu non mi hai portato?
Non t'ho portato, due date a Milano e Roma. Chi l'ha visto racconta di un'esperienza ai limiti del mistico, in trio se non sbaglio, con cui durante il concerto Bloomberg si divertiva un po' a destrutturare, proprio a scomporre la forma canzone delle sue splendide composizioni. Difficile scegliere una traccia, alla fine abbiamo optato per la title track, quella che apre appunto questo disco del 2018. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Non so
ciao
come,
tutti.
Non so con cosa, ma questo non importa. Ore 21:37, accendi l'acqua. Minus, Daniel Bloomberg.